Libera Chiama e il presidio Agordino Lucia Precenzano e Salvatore Aversa con Radio Più rispondono. In occasione della 28ª giornata della memoria e dell'impegno in ricordo di tutte le vittime innocenti di mafia, appuntamento in radio con la settimana della memoria e dell'impegno. Da lunedì 20 marzo a sabato 25 marzo 2023, tutti i giorni sulle frequenze di Radio Più alle 8.45 e in replica alle 18.30, saranno ricordate alcune delle oltre 1000 vittime innocenti di mafia. Settimana della memoria e dell'impegno. Libera Chiama, l'Agordino risponde, alla radio e sul sito www.radiopiu.net.
È possibile impegnarsi ogni giorno in difesa di giustizia e legalità.
La settimana della memoria e dell'impegno.
Sei andata a scuola, sai contare?
Come contare?
Come contare? 1, 2, 3, 4, sai contare?
Sì, so contare.
Sai camminare?
So camminare.
Contare e camminare insieme lo sai fare?
Sì, penso di sì.
Allora forza, con te cammina.
Peppino Impastato è uno dei nomi più noti quando parliamo di lotta alla mafia, al quale, peraltro, è stato intitolato anche il parcheggio che si trova ad Agordo, davanti alla nostra scuola. Nacque il 5 gennaio del 1948 a Cinisi, località in provincia di Palermo, luogo nel quale morì solo 30 anni dopo a causa della sua opposizione al potere mafioso che controllava la sua cittadina. Una strana storia quella di Peppino, giovane antimafia nato in una famiglia mafiosa. Fu l'assassinio di un suo zio, Cesare Mazzella, capo mafia e cognato del padre, che scosse la vita di Peppino e che lo portò prima ad opporsi al padre e quindi a intraprendere, insieme ad alcuni amici, un percorso di protesta e di denuncia contro il potere mafioso. Nel 1977 fondò Radio Out, radio libera autofinanziata, con la quale portò avanti una vera e propria crociata contro gli interessi mafiosi a Cinisi e Terrasini. Il principale bersaglio della durazione di denuncia era proprio lo zio e nuovo capo mafia di Cinisi, Gaetano Badalamenti, in prima fila nel traffico internazionale di droga, grazie al controllo che la famiglia aveva sull'aeroporto. Il programma più seguito della radio era infatti Onda Pazza, una trasmissione satirica durante la quale Peppino si destreggiava nello sbeffeggiare mafiosi e politici.
Nell'ambito del suo impegno e animato dal desiderio di cambiare le cose, nel 1978 decise di candidarsi alle elezioni comunali, ma non fece nemmeno in tempo di sapere il risultato, perché la notte tra l'8 e il 9 maggio venne assassinato con una carica di tritolo posta sotto il corpo adagiato sui binari della ferrovia. Inizialmente il fatto fu interpretato come un atto terroristico in cui l'attentatore era rimasto vittima. Successivamente si parlò di suicidio in conseguenza di una lettera scritta da Peppino, in realtà molti mesi prima. L'uccisione, avvenuta in piena notte, la mattina seguente passò quasi inosservata, poiché proprio in quelle ore veniva restituito il corpo senza vita del presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro, ucciso dalle Brigate Rosse e che attirò le attenzioni della stampa e dei cittadini. Solo la caparbietà dei suoi amici e la lotta instancabile della sua mamma riuscirono a far piena luce sull'accaduto, restituendo dignità a Peppino e contribuendo a individuare i responsabili della sua morte. Abbiamo deciso di raccontare la triste vicenda di Peppino Impastato perché ci ha colpito il fatto che, nonostante fosse cresciuto in una famiglia di mafiosi, abbia trovato il coraggio di opporsi alle loro idee, denunciando i crimini commessi e portando alla luce le numerosissime azioni illecite commesse dai familiari. Crediamo che un gesto simile sia fonte di enorme coraggio, poiché egli ha deciso di voltare le spalle, in nome della legalità, alla propria famiglia, mettendo a repentaglio la sua vita.
La settimana della memoria e dell'impegno.
È possibile sognare un mondo in cui la criminalità organizzata non sia più presente.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100. Lo sai chi ci abita qua? Ah, un sultano ci abita qua. 100 passi ci sono da casa nostra, 100 passi.
Nato nella terra dei vespri e degli aranci, tra Cinisi
Parigi e Palermo, parlava la sua radio, negli occhi si leggeva la voglia di cambiare, la voglia di giustizia che lo portò a lottare. Aveva un cognome ingombrante e rispettato, di certi quell'ambiente da lui poco onorato. Si sa come si nasce ma non come si muore, e non se un ideale ti porterà dolore. Ma la tua vita adesso puoi cambiare, solo se sei disposto a camminare, gridando forte senza aver paura, contando 100 passi lungo la tua strada. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi.
Se ci dobbiamo ribellare,
poteva come tanti scegliere partire, invece lui decise di restare. Gli amici, la politica, la lotta del partito, alle elezioni si era candidato. Diceva da vicino li avrebbe controllati, ma poi non ebbe tempo perché venne ammazzato. Il nome di suo padre nella notte non è servito, gli amici disperati non l'hanno più trovato. Allora dimmi se tu sai contare, dimmi se sai anche camminare, contare, camminare insieme a cantare la storia di Peppino e degli amici siciliani. Allora
1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 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 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi.
Era la notte buia dello Stato italiano, quella del 9 maggio 78, la notte di via Caetani, del corpo di Aldo Moro, l'alba dei funerali di uno Stato. Allora dimmi se tu sai contare, dimmi se sai anche camminare, contare, camminare insieme a cantare la storia di Peppino e degli amici siciliani. Allora
1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 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 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi.
E il sono mafioso, uno dei tanti, è il nostro padre, mia madre, la mia famiglia.
È possibile coltivare ideali di onestà, rispetto e cura.
A Giancarlo Siani. Giancarlo Siani amava scrivere. Alla scrittura attribuiva quella capacità di diventare strumento concreto di denuncia e cambiamento. Nato il 19 settembre del 1959 a Napoli, nel quartiere del Vomero, Giancarlo era un bambino come tanti, vivace, sveglio, attento. Amava conoscere, studiare, approfondire. Era curioso, ecco, di quella curiosità in grado di alimentare la voglia di capire, ma anche di quella curiosità e vivacità intellettuali che, di fronte all'ingiustizia, diventano volontà di cambiamento e azione politica. Giancarlo si diploma al Liceo Classico Vico di Napoli col massimo dei voti e poi sceglie la facoltà di sociologia e comincia a collaborare con alcuni periodici napoletani, tra cui Il Lavoro nel Sud, testata dell'organizzazione sindacale CISL. Fonda, con alcuni colleghi, il Movimento Democratico per il diritto all'informazione, di cui diviene portavoce, evidenziando la sua bella personalità carismatica. Giancarlo è attratto dalle tematiche dell'emarginazione, ne scrive continuamente, nella convinzione che sia in queste fasce di disagio materiale e culturale che si nasconda il vero serbatoio di manovalanza e di consenso sociale delle organizzazioni criminali. Continua a scriverne anche sulle pagine del Mattino, con il quale inizia la sua collaborazione come corrispondente da Torre Annunziata, città stretta nella morsa della Camorra e saldamente controllata dal potente clan guidato da Valentino Gionta. Scrive di droga, abusivismo, lavoro, denuncia le connivenze con la politica e le istituzioni, le dinamiche di un sistema criminale che, in particolare dopo il terremoto del 23 novembre del 1980, sta evolvendo sempre di più nella direzione di un sistema di potere economico e imprenditoriale. I suoi articoli non sono mai solo di cronaca, ma diventano sempre un'analisi lucidissima delle strategie criminali, dei patti indicibili, degli intrecci di interessi. Una fotografia della realtà in cui la denuncia coraggiosa è figlia di quell'amore per la verità e di quella sete di giustizia che non lo hanno mai abbandonato. Lui è un giornalista e sa che quello è il suo dovere. Lo aveva sempre sognato e ora lo stava facendo. I Gionta e gli altri gruppi della Camorra locale, tra cui Nuvoletta di Marano, alleati dei Gionta, cominciano a pensare che questo giornalista alle prime armi stia esagerando. Ficca il naso ovunque negli affari del clan. E così arriva la sera del maledetto 23 settembre del 1985. Il giornalista, ancora precario, è a bordo della sua Citroën Meari verde con la cappotta di tela nera. Sta tornando a casa in via Vincenzo Romaniello, nel quartiere napoletano dell'Arenella. Intorno alle 20:50 si ferma a pochi passi dalla sua abitazione, ma non ha il tempo di scendere dall'auto. 10 colpi esplosi da due Beretta 7.65 lo raggiungono alla testa. I due assassini scappano su una moto. Giancarlo, che era un ragazzo come tanti, con uno sguardo curioso sul mondo e un sorriso ironico, un ragazzo a cui piaceva passare i pomeriggi a giocare a flipper con gli amici, un ragazzo a cui piaceva il mare e le gite in barca con la fidanzata Daniela, muore per amore di verità e di giustizia, a soli 26 anni. In tasca, due biglietti per il concerto di Vasco Rossi per quella serata.
Settimana della memoria e dell'impegno.
Ai gemelli Giuseppe e Salvatore Asta e alla loro mamma Barbara Rizzo. È il 2 aprile 1985. È una bella giornata di sole a Pizzolungo, vicino a Trapani in Sicilia. Papà Nunzio sta ancora riposando perché convalescente dopo un'operazione al cuore. Mamma Barbara, con la santa pazienza tipica delle mamme, sta convincendo Salvatore e Giuseppe, i due scatenati gemellini di 6 anni, a fare colazione e a vestirsi, mentre la loro sorella Margherita di 11 anni, ormai pronta, li saluta ed esce per andare a scuola con una vicina di casa.
Giuseppe e Salvatore sono due bambini vivaci e molto diversi fra loro. Giuseppe è moro con i capelli lisci, è testardo e ha un bellissimo sorriso. Vuole sempre essere il primo e Salvatore quasi sempre glielo permette. Salvatore invece è biondo e ricciolino, pestifero e un po' birichino. Entrambi però sono teneri e molto legati alla loro mamma, che è bella, dolce, solare, premurosa e attenta.
Sono le 8 di un normale mattino di aprile a Pizzolungo. Barbara Rizzo carica i figli in macchina per portarli a scuola. Partono. Dopo aver salutato entusiasti la zia, che è appena arrivata, incollano gli sguardi ai finestrini e vanno con il sole e il mare negli occhi. Ma a scuola non arriveranno più.
Sono le 8:30 di un maledetto 2 aprile, quando la Volkswagen Scirocco azzurra su cui viaggiano viene superata dall'auto del giudice Carlo Palermo, proprio nel momento in cui viene fatta esplodere l'autobomba parcheggiata lungo la strada e destinata ovviamente al giudice. Carlo Palermo sopravvive all'attentato. gli salvano la vita proprio Barbara, Salvatore e Giuseppe, che si sono trovati lì per una coincidenza terribile, a fargli da scudo. Di loro non resta quasi nulla, solo alcuni miseri resti, il portafoglio e la custodia degli occhiali di Barbara, due anelli e la fede della donna, e un quaderno di Giuseppe, con un dettato e un disegno, e il vuoto che lasciano nel cuore della sorella e del papà.
Alla memoria di Barbara Rizzo è intitolato il presidio di Libera del Cadore e proprio ai gemellini Giuseppe Salvatore Asta, il 18 maggio 2018, abbiamo voluto dedicare la biblioteca della nostra scuola, la scuola secondaria di primo grado di Canale d'Agordo. In quell'occasione i nostri compagni di allora hanno potuto conoscere Margherita Asta, la sorella maggiore di Giuseppe Salvatore. Margherita ha sottolineato l'importanza del fare memoria. Non basta cioè ricordare semplicemente queste vittime una volta all'anno in occasione del 21 marzo.
Fare memoria significa impegnarsi ogni giorno a difendere e diffondere la cultura della legalità. Significa comportarsi onestamente e con rispetto ogni giorno nel proprio contesto, senza se e senza ma. Solo in questo modo la morte di tante persone innocenti non sarà stata inutile.
I nostri compagni di allora avevano accolto Margherita con questa poesia di Antonio Ripellino. La riproponiamo oggi agli ascoltatori di Radio Più, in onore di Barbara Rizzo e di Salvatore e Giuseppe Asta, con un affettuoso pensiero a Margherita. Il suo coraggio e il suo impegno danno forza al nostro coraggio e al nostro impegno.
Vivere è stare svegli, di Angelo Maria Ripellino.
Vivere è stare svegli e concedersi agli altri, dare di sé sempre il meglio e non essere scaltri.
Vivere è amare la vita, con i suoi funerali e i suoi balli, trovare favole e miti nelle vicende più squallide.
Vivere è attendere il sole nei giorni di nera tempesta, schivare le gonfie parole vestite con frange di festa.
Vivere è scegliere le umili melodie senza strepiti e spari, scendere verso l'autunno e non stancarsi d'amare.
I ragazzi di prima A di Canale d'Agordo.
In occasione della 28esima giornata della memoria e dell'impegno in ricordo di tutte le vittime innocenti di mafia, appuntamento in radio con la settimana della memoria e dell'impegno.
È possibile impegnarsi ogni giorno in difesa di giustizia e legalità.
La settimana della memoria e dell'impegno.